in vetrina.
Notizie in trasparenza.
Buon pomeriggio e ben ritrovati in questa nuova puntata di In Vetrina. Oggi siete qui con Elisabetta Fontana, Pietro Ballico e Alessandro Cene in regia.
Oggi parleremo di politica estera, in particolare saremo in collegamento con un esperto di geopolitica per parlare delle dinamiche che stanno interessando il Medio Oriente e di possibili futuri scenari. Dopodiché parleremo della situazione italiana con l'accusa dell'ECRI di razzismo fra le forze dell'ordine. Ed infine parleremo di sport, parleremo di calcio, le partite di Champions di ieri sera e quelle che ci attendono questa sera. Vi ricordiamo che se volete seguirci o mandarci dei messaggi, dirci la vostra opinione, insomma, potete farlo al numero 331 14 38 923. E ora ci ascoltiamo i Pink Floyd con una canzone storica, Goodbye Blue Sky, che sicuramente ci può aiutare a riflettere anche su ciò di cui parleremo dopo, e sicuramente un pezzo da ascoltare con attenzione.
Floyd con Goodbye Blue Sky qui su Radio Yulm. Partiamo dunque dalla notizia 1, con particolare riferimento al conflitto in Medio Oriente. Nei giorni passati si sono tenuti gli incontri di G7 Sviluppo a Pescara, incontri che hanno visto la presenza anche dell'Associazione Nazionale Palestinese di Israele e del Libano. Per discutere di questi accadimenti, oggi abbiamo qui in diretta, in collegamento telefonico con noi, un ospite, collaboratore della rivista Domino, diretta da Dario Fabbri, che riflette sui più importanti temi della geopolitica che riguardano lo scenario mondiale legati alla stretta attualità. Buongiorno, quindi buon pomeriggio, Lorenzo Maria Ricci, e benvenuto tra noi.
Buon pomeriggio a tutti, mi sentite bene?
Sì, la sentiamo perfettamente. Dunque, Lorenzo, alla luce dei primi incontri del G7 Sviluppo avvenuti a Pescara, di cui si diceva prima, e di fronte alle dichiarazioni di Tajani, che afferma che solo con il dialogo si arriva alla pace, crede che sia possibile davvero riscontrare e raggiungere degli obiettivi e dei risultati concreti in termini di pace con questi incontri, oppure ha una visione un po' più pessimistica a riguardo?
Ma purtroppo la seconda, ma non diciamo purtroppo anche questo, diciamo, è un G7 diciamo di caratura inferiore rispetto a quello che si è registrato quest'estate in Puglia, e vede partecipazione poi di ministri dello sviluppo del G7 e poi di altri paesi invitati, come ad esempio gli stessi Emirati Arabi Uniti e, come avete ricordato correttamente, esponenti dell'autorità nazionale palestinese e di Israele stessa. Però diciamo questi consensi hanno sempre difficilmente riescono a risolvere problemi di questa caratura, e una situazione coordinata probabilmente potrebbe apportare una sorta di, forse di qualche soluzione di tipo, poi di assistenza umanitaria per la popolazione della striscia sul del Libano, ma difficilmente riuscirà ad imporre una visione, chiamiamola, coordinata e collettiva per porre fine al conflitto in Medio Oriente.
Sì,
dove diversi attori esterni hanno difficoltà a imporsi di fatto, dagli Stati Uniti e gli stessi, insomma, nessuno di fatto riesce a imporre la propria agenda al di là di quelle che sono le esigenze poi dei principali attori nel conflitto, ovvero Israele e Iran.
Sì, mi verrebbe da dire, questa situazione è complicata anche dal fatto che diciamo le due grandi autorità che dominano sulla Palestina, sulla Striscia di Gaza, hanno due visioni completamente opposte. Dunque, se abbiamo l'Associazione Nazionale Palestinese da un lato che tenta questa sorta di accordo, come di cui ci parlava prima, dall'altra parte abbiamo Hamas che è molto più molto più estremista, una visione totalmente opposta. Qual è secondo lei il ruolo che avrà anche dopo l'uccisione di Sinwar?
Hamas è, insomma, tutta la sua storia negli ultimi 30 anni ha dimostrato che anche dopo l'uccisione di un leader possono continuare a operare, per quanto chiaramente hanno una capacità militare ridotta dopo più di un anno di guerra, diciamo, nella striscia, che ha sicuramente limitato le proprie capacità operative. Attualmente, da quelli che sono gli ultimi report, diciamo, le brigate al-Qassam, che sono quindi il braccio militare di Hamas, sembrano essere guidate dal fratello di Yahya Sinwar, che è Mohammed Sinwar, però attualmente, insomma, chiaramente le capacità operative si sono nettamente ridotte, ma continuano in realtà a colpire anche se chiaramente in misura, cioè, se vogliamo fare una comparazione in termini prettamente, diciamo, numerica e numerici, chiaramente non c'è paragone tra le capacità militari dell'esercito israeliano con quelle delle milizie islamiste di Hamas, ma comunque continuano a colpire alcuni distaccamenti dell'esercito israeliano nella striscia. Qualche giorno fa è morto un altro ufficiale di etnia drusa dell'esercito israeliano nel nord della striscia di Gaza, e comunque continuano a pubblicare video di attacchi contro carri armati o appunto distaccamenti dell'esercito. Quindi purtroppo la sensazione è che vi sia una continuazione del conflitto, e anche perché, diciamo, anche l'esercito, il governo israeliano da capo suo non cambia la narrativa al riguardo, quindi vuole la resa di Hamas, e Hamas le uniche condizioni che ha posto è la consegna di ostaggi in cambio del ritiro di tutte le forze israeliane e la ricostruzione di Gaza, cosa che insomma non sarà mai accettata dall'attuale esecutivo israeliano per molte ragioni.
Perfetto, grazie mille Lorenzo per essere stato con noi e una buona serata.
Grazie, arrivederci.
Arrivederci, grazie.
Radio Yulm.
Torniamo a parlare di attualità, ci concentriamo in questo caso sull'Italia. Lo scandalo, potremmo dire, che ha investito il mondo istituzionale è legato all'accusa mossa dall'ECRI, questa Commissione Europea contro il razzismo e l'intolleranza, che ha fatto una vera e propria accusa alle forze dell'ordine italiane di profilazione razziale nei confronti di persone di etnia rom o comunque persone originarie dell'Africa. Secondo il report pubblicato da questa agenzia europea, da questo ECRI, addirittura si parlerebbe di una forma di potenziale razzismo istituzionale. È fuori di dubbio che le reazioni a tutto questo sono state immediate, veementi. Citiamo la prima, quella della Premier Giorgia Meloni, che ha difeso sicuramente la polizia, ha detto che le nostre forze di polizia meritano rispetto, non meritano questo tipo di ingiurie, a cui si accoda sulla stessa linea quella del vice premier Matteo Salvini, che ha difeso anch'esso la polizia, aggiungendo che l'ECRI di fatto è un ente inutile. C'è poi la dichiarazione importante anche del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che si è detto stupito di tale report e inoltre ha anch'esso difeso la polizia, si è diciamo messo dalla parte del capo della polizia Pisani, restando comunque dalla sua parte.
Di tutta linea John Fristed, segretario esecutivo dell'ECRI, che ha detto a Repubblica: non abbiamo mai voluto mettere in discussione il lavoro della polizia italiana né accusarla di razzismo. E ancora, non c'è nulla di politico, noi siamo un'organizzazione indipendente. A detta quindi dell'ECRI, l'intento non era assolutamente quello di mettere in discussione il lavoro delle forze politiche e delle forze appunto dell'ordine italiane. Anche il PD appoggia la linea del report, sottolineando la necessità di un'autorità indipendente sul tema del razzismo. C'è in realtà anche un'altra questione a riguardo, che potrebbe essere definita il giallo del report proposto appunto dall'ECRI. Infatti sembrerebbe che il governo abbia avuto per diversi mesi questo report sul tavolo, con la possibilità dunque di apportarvi delle modifiche, ma pare che sia rimasto silente fino a quando la questione di riguardo è diventata di dominio pubblico. Ecco dunque alcune delle accuse che l'ECRI ha mosso alle forze dell'ordine italiane e conseguentemente tra le righe anche al nostro governo. Innanzitutto l'ECRI sottolinea come il discorso pubblico in territorio italiano sia diventando di fatto sempre più xenofobo, con particolare riferimento alle parole d'odio del ministro delle infrastrutture e dei trasporti della Repubblica Italiana Matteo Salvini e anche alle dichiarazioni omofobe del generale Vannacci. Inoltre l'ECRI mette in evidenza come sul territorio italiano siano sempre più frequenti discriminazioni legate al tema dell'LGBTQ+, dell'antisemitismo e dell'islamofobia. Non solo, ma l'ECRI mette in evidenza degli episodi di intolleranza che si sono verificati in territorio italiano nei confronti della comunità Rom e in generale della comunità di origine africana. Si pensa ad esempio alla storia di Ilasib Omerovic, il 36enne che si buttò dalla finestra per sfuggire alle torture dei 4 poliziotti che lo stavano per l'appunto cercando, o anche ancora gli abusi che riguardano bambini con appunto tanto di insulti e violenze. L'ECRI non risparmia anche la magistratura italiana, sottolineando come i giudici che seguono dei casi di migranti vengano meno all'imparzialità della giustizia.
Il report c'è da dire che non è composto soltanto da una critica all'Italia, ma in generale una critica che investe tutta l'Europa. Difatti questo è il senso del report, che ci tengono a far sapere appunto le autorità dell'ECRI. Il report infatti si compone di 4 parti, soltanto l'ultima, la quarta, riguarda specificatamente l'Italia, mentre le prime 3 riguardano in generale parecchi altri paesi, con particolare oggetto le misure che si dovrebbero attuare nella diminuzione, nel cercare in qualche modo di diminuire questo grado di intolleranza o comunque di discriminazione che appare sempre più dilagante. Ecco, sappiamo che questo è un tema sicuramente importante, ma ora, per cambiare un po', ci ascoltiamo Don't Look Back in Anger, gli Oasis, qui su Radio Yulm. Slip inside the eye of your mind, don't you know you might find a better place to play. We'll be right back. Oasis qui su Radio Yulm. E dunque adesso parliamo di calcio e parliamo delle partite di ieri sera in Champions League. Cominciamo con il Bologna. La squadra emiliana purtroppo è reduce da un'ulteriore sconfitta e quindi un solo punto raccolto in questa nuova Champions League a girone unico, ma è necessario sottolineare che la partita di ieri sera è stata una partita molto divertente, combattuta, in cui la formazione bolognese ha saputo tenere testa ad una delle squadre più in forma della Premier League. Parecchie occasioni capitate fra i piedi prima di Dallinga, poi anche di Fabian, che avrebbero potuto portare il risultato portare ad un risultato diverso. Invece la squadra bolognese è reduce da una sconfitta 2-0, gol di McGinn da calcio d'angolo ed infine da Duran, un giocatore molto promettente, un giocatore da seguire che sta dimostrando grande fiuto del gol e grandi capacità atletiche anche in questa Champions League. Parliamo poi del Milan. Il diavolo, dopo due sconfitte consecutive, riemerge dall'inferno e raccoglie i primi tre punti di questa sua esperienza in Champions. La partita è stata anch'essa combattuta, ma è necessario sottolineare ancora una volta complicata, molto complicata per una formazione che fa fatica ad imporsi, ed infatti il primo tempo è tutto appannaggio del Club Brugge, di questa squadra belga. Pulisic porta però i rossoneri in vantaggio e ancora i rossoneri subiscono il pareggio. Alla fine il risultato è 3-1, doppietta di Reinders e l'esordio in Champions League del più giovane nella storia del Milan, Francesco Camarda.
Passiamo adesso alla Juventus, l'ultima delle squadre italiane protagoniste della partita, o meglio del girone, appunto della giornata, di ieri sera della Champions League. La Juventus viene sconfitta 1-0 all'Allianz Stadium dallo Stoccarda. I tedeschi infliggono la prima sconfitta stagionale della squadra di Thiago Motta, che tra l'altro chiude la partita 10 a causa dell'espulsione di Danilo. Una serata quindi di sofferenza a tutti gli effetti per la signora, che rischia di incassare più reti sin dal primo tocco di palla. Infatti ricordiamo come già dalla prima mezz'ora di gioco Demirovic abbia colpito il palo, e successivamente, dopo la ripresa, quindi circa tre minuti dall'inizio del secondo tempo, lo Stoccarda sblocca il risultato con un bel tiro di Undav, che tuttavia viene annullato dall'arbitro dopo la segnalazione del VAR a causa di un tocco di mano dell'attaccante della nazionale tedesca. Alla Juventus quindi non basta un super Mattia Perin per salvarsi. Dopo una serie di parate a ripetizione e anche dopo la parata straordinaria del rigore di Migliot, che viene respinto all'86esimo minuto, il portiere banconero non ha potuto nulla sul graffio nel recupero dell'ex atalantino El Bilal Touré. Quindi la Juventus frena e resta a 6 punti nella classifica di Champions League, mentre la Stoccarda si porta a quota 4 punti.
Vi ricordiamo questa sera le altre due italiane in Champions: l'Atalanta affronterà il Celtic alle 18:45, mentre l'Inter, campione d'Italia, a Berna affronterà lo Young Boys alle ore 21. Siamo in attesa degli sviluppi di come andranno le italiane questa sera.
Radio Yulm.
Siamo giunti al termine di questa puntata di In Vetrina di oggi, mercoledì 23 ottobre. Vi salutiamo, vi ricordiamo che se volete recuperare questa puntata potete farlo sul sito www.radioyulm.it.
E un saluto quindi da Elisabetta Fontana,
Pietro Ballico e Alessandro Cena in regia.
Vi ricordiamo che questa formazione tornerà mercoledì prossimo e vi attendiamo per la puntata di domani di In Vetrina. Una buona serata.
In vetrina.
Notizie in trasparenza.